Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Immaginiamo la scena. Due uomini camminano delusi, tristi, convinti di lasciare alle spalle l'amarezza di una vicenda finita male. Così, quella mattina della domenica, questi due fuggono da Gerusalemme. I due discepoli marciano pensierosi e uno sconosciuto li affianca. È Gesù, ma i loro occhi non sono in grado di riconoscerlo.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di Radio Vaticana Italia. Parole di un Papa. Udienza generale di mercoledì 24 maggio, subito dopo lo storico incontro con Donald Trump, Papa Francesco non ha voluto mancare all'appuntamento consueto settimanale con i fedeli. La catechesi, dedicata alla speranza, ha preso spunto dalla vicenda dei discepoli di Emmaus. Gesù li affianca, ma loro non sono capaci all'inizio di riconoscerlo. Ed è riconoscere il mio spunto di oggi.
Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto, amarsi ancora se piango, se rido, amarsi ancora ai confini del
pagine, fogli, parole. Esemplare il racconto del Vangelo di Luca sui due che se ne vanno delusi da Gerusalemme pensando alla sconfitta di Gesù e che non lo riconoscono quando lo incontrano per la strada. Quante volte non riconosciamo Gesù lungo la nostra strada? Quante volte non riconosciamo la verità, il dramma di chi ci passa o chi ci vive accanto? Quante volte ci guardiamo da estranei senza riconoscerci? Fogli di vocabolario, riconoscere, da ri, che indica ripetizione, cum, insieme, e gnoscere, conoscere. Già conoscere significa comprendere con intenzione, con razionalità, in sintonia con l'ambiente, con l'habitat, con il resto del mondo. Riconoscere non è soltanto conoscere una seconda volta, ravvisare qualcosa o qualcuno che c'era già noto. Riconoscere è in un certo senso restaurare la nostra conoscenza di una realtà, riconquistarla nuovamente, vederla appunto con occhi nuovi, sotto una nuova luce. Questo ci insegna il bellissimo racconto evangelico dei discepoli di Emmaus. Ma riascoltiamolo ancora dalla catechesi del Papa di mercoledì 24 maggio.
E allora Gesù incomincia la sua terapia della speranza. Anzitutto domanda e ascolta. Il nostro Dio non è un Dio invadente, anche se conosce già il motivo della delusione di questi due, lascia a loro il tempo per poter scandagliare in profondità l'amarezza che li ha vinti. Ne esce una confessione che è un ritornello dell'esistenza umana. Noi speravamo, ma quante tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni persona. In fondo siamo un po' tutti quanti come quei due discepoli. Quante volte nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo sentiti a un passo dalla felicità e poi ci siamo ritrovati a terra delusi. Ma Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa bassa, e camminando con loro in maniera discreta riesce a ridare speranza. Poi Gesù ripete per i due discepoli il gesto cardine di ogni Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. In questa serie di gesti non c'è forse tutta la storia di Gesù? E non c'è in ogni Eucaristia anche il segno di che cosa deve essere la Chiesa? Gesù ci prende, ci benedice, spezza la nostra vita perché non c'è amore senza sacrificio e la offre agli altri, la offre a tutti.
Ed è allora attraverso questo segno inequivocabile di speranza che i discepoli lo riconoscono, che vedono Gesù con occhi nuovi, con la luce vera della speranza. Beh, si sono certamente guardati di recente con occhi nuovi e non da estranei Donald Trump e Papa Francesco, e con occhi nuovi e pieni di speranza il mondo intero ha guardato questo incontro tra i due. Abbiamo tutti guardato a questo incontro riconoscendo una volontà comune di lavorare insieme per la pace, o almeno questo era appunto la speranza di tutti. E a proposito di America, anzi di Stati Uniti d'America, un grande scrittore degli Stati Uniti d'America, Ernest Hemingway, ha lasciato una specie di filastrocca dove affronta il tema dell'identità, l'importanza di riconoscere se stessi senza ipocrisia, senza falsità. Un tema delicato quanto difficile, una vera sfida. Tu non sei i tuoi anni, né la taglia che indossi, non sei il tuo peso o il colore dei tuoi capelli, non sei il tuo nome o le fossette delle tue guance. Sei tutti i libri che hai letto e tutte le parole che dici. Sei la tua voce assonnata al mattino, i sorrisi che provi a nascondere. Sei la dolcezza della tua risata e ogni lacrima versata. Sei le canzoni urlate così forte quando sapevi di essere tutta sola. Sei anche i posti in cui sei stata e il solo che davvero chiami casa. Sei tutto ciò in cui credi e le persone a cui vuoi bene. Sei le fotografie nella tua camera e il futuro che dipingi. Sei fatta da così tanta bellezza, ma forse tutto ciò ti sfugge da quando hai deciso di essere tutto quello che non sei. Una specie di filastrocca firmata Ernest Hemingway sull'importanza di riconoscere se stessi, di essere quel che si è.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Lavoro, famiglia. Qualcuno dice che il lavoro è il gioco degli adulti. Per questo poi quando poi ce lo tolgono ci sentiamo a volte orfani, perché appunto se uno riesce ad avere la fortuna di avere un lavoro che piace è quasi un gioco. E quindi è molto la nostra identità. Senza il lavoro noi siamo qualcosa di diverso, non dico di meno o di più, ma di diverso. E la famiglia, perché secondo me è la base della società.
Massimo Franco, giornalista.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli,
parole.
Parole.
Pagine, fogli, parole. Oggi siamo partiti dal verbo riconoscere, il verbo che più di ogni altro riassume il senso della storia dei discepoli di Emmaus, di cui ha parlato Papa Francesco in udienza generale il 24 maggio scorso. Riconoscere un amico dopo tanto tempo, riconoscere un proprio torto, riconoscere la generosità di qualcuno verso di noi, riconoscere l'importanza nella storia di figure che invece sono passate a torto sotto silenzio, o trascurate o non sufficientemente studiate. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, tanto di recente si è sottolineato appunto questo incontro tra un presidente del Nord America e un papa del Sud America. Ecco, fermiamoci in Sud America, nella cosiddetta America Latina, a pensare al ruolo davvero poco riconosciuto delle culture cosiddette precolombiane. Dal 2 febbraio all'11 maggio scorso, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura, si è tenuto a Roma un corso presso la Basilica Parrocchiale San Giovanni dei Fiorentini. E coordinatore di questo corso è il professor Juan Valenzuela Vergara. Il tema di questo corso, le culture e le lingue precolombiane. Ebbene, non abbiamo mai abbastanza riconosciuto l'importanza, la ricchezza, la varietà di queste culture precolombiane. Il mondo ha davvero un debito verso di loro. Professor Valenzuela Vergara.
Allora, il corso è nato presso la Pontificia Università Gregoriana 1992, in collaborazione con diversi professori e studiosi qualificate delle università statali, la Sapienza, la Roma III, e le università pontificie, Santa Croce e la Gregoriana, e con la collaborazione con i specialisti italiani e latinoamericani. Abbiamo trattato certamente il tema, il continente latinoamericano, un continente plurilinguistico, pluriculturale, plurireligioso, un continente molto complesso. Poi abbiamo trattato i grandi valori che hanno avuto o tuttora hanno queste grandi culture preispaniche, come per esempio la cultura azteca, la cultura maya, la cultura quechua, la cultura guaraní. Più di 40 milioni di popolazioni indigene in America Latina.
Ecco, questo vorrei capire, c'è una quantità di persone, una percentuale notevole appunto della popolazione della cosiddetta Latino America che è ancora fortissimamente legata a queste culture, che non sono affatto quindi delle culture morte, ma dobbiamo riconoscere loro una vitalità ancora importante dal punto di vista proprio sociologico nella vita quotidiana di queste persone, vero?
Infatti queste culture ora vivono, convivono sotto la capa, cosiddetto in spagnolo il mestizaje, il meticciato, vivono tante persone che conservano la loro, il loro grande valore culturale. Per esempio, pertanto per citare, l'amore alla terra, l'ecologia, e la coltivano molto la cultura dell'inclusivo. Infatti nelle lingue indigene mai usiamo io, usiamo sempre noi. Quindi c'è il senso comunitario e l'amore alla terra. E amando la terra, questa popolazione indigena si sentono liberi. Ora, usando le parole del Papa Francesco, potremmo dire, chiameremo le culture periferiche sul piano psicologico, sociologico, reale. Quindi dobbiamo ancora incrementare con questi grandi studiosi, antropologi, teologi e le popolazioni indigene.
Stante questa connotazione così forte comunitaria che ci riporta alle origini di queste grandi civiltà, al nomadismo, ma poi anche alla stanzialità, quando iniziarono a coltivare la terra con grande sapienza, nella vita quotidiana come viene testimoniato questo legame con le culture originarie?
La musica, la religiosità popolare, la danza, e soprattutto l'amore al prossimo, l'amore alla famiglia, soprattutto l'amore alla libertà, perché questa popolazione non vogliono essere libere. Quindi cercare l'unità dentro la molteplicità.
Ecco, questa è un'altra curiosità. Noi in questa metà di mondo siamo portati così a sintetizzare, banalizzando anche, le civiltà precolombiane, mettendole sotto questa etichetta di civiltà che appunto sono sparite poi sono morte con l'arrivo dei colonizzatori europei. Allora, intanto professor Vergara ci sta dicendo, Valenzuela Vergara ci sta dicendo che non è così, non sono morte, ma sono vivissime appunto nei loro valori, anche potrebbero insegnarci parecchio, no? Siamo abituati ad accomunarle senza indicare le loro differenze, le loro rispettive identità. Invece ognuna di loro, ognuna di queste culture ha una storia di cui penso sia fiera. Ma sono però capaci di incontrarsi e di dialogare tra
di
loro.
Infatti a me mai mi è piaciuto chiamarlo, in Europa si dice indio, per questa terminologia è un'offesa per la popolazione indigena. Quindi vuol dire la inferiorità di questa popolazione. Infatti quando è stata la scoperta di America del Nuovo Mondo, è stato sempre un conto e scontro tra due culture, sul piano culturale, sociale, religioso, eccetera.
Sì, perché poi anche nel termine indio ci portiamo dietro un equivoco, perché l'equivoco di Colombo di essere arrivato in India, mentre invece così non era, quindi c'è anche questa venatura del mancato riconoscimento, ecco, del luogo dove effettivamente si era arrivati. E molto interesse in queste lezioni che, ripeto, si sono tenute da febbraio a maggio. Molta attenzione è stata dedicata alla lingua quechua. E di questa non c'è traccia, quanto è presente appunto magari nei canti?
Quechua, per esempio, io vengo dal mondo andino, del mondo quechua.
Infatti, professore, è peruviano.
Bene, peruviano, proprio. Chiamamolo, sono indio. Riconosco bene, per esempio, la lingua quechua. Ora si parlano più di 11 milioni di persone, quindi si parla Ecuador, una parte in Colombia, Perù, Bolivia e una parte dell'Argentina, dove fiorì, prima dell'arrivo del Cristoforo Colombo, la grande cultura del Tahuantinsuyo, la cultura incaica. Infatti una lingua quechua vuol dire una cultura formata da 4 regioni, Tahuantinsuyo, una cultura di 4 regioni, nord, sud, est e ovest.
Ecco. Vuol dire.
Infatti la cultura è molto apprezzata, la cultura latinoamericana, soprattutto sul piano letterario, perché è una cultura viva, perché la letteratura latinoamericana è una cultura viva, una cultura di protesta, una cultura arrende la realtà sociale e culturale della popolazione indigena che vivono tuttora.
Ecco, che genere di prodotti letterari girano oggi in lingua quechua, per esempio?
Infatti sono, io direi, sono le loro testimonianze.
Quindi racconti?
Racconti reali, non fittizio, racconto reale sul piano sociale e culturale.
Quindi c'è una letteratura quechua?
C'è una letteratura quechua.
C'è una pubblicistica anche.
Certo.
Ma queste lingue, queste tradizioni sono riconosciute dalle autorità dei singoli stati, visto che è una cultura così trasversale, no? Sono riconosciute, non lo so, nella scuola, vengono insegnate queste lingue, vengono conservate, protette?
Sì. Per esempio il caso del Perù non era riconosciuto fino al 1975. Infatti, quando uno parlava in lingua quechua nelle scuole, ci punivano. Infatti, io ho imparato la lingua quechua, lo parlo e lo capisco bene, dentro la famiglia, dentro il mercato, per la strada. Perché è una lingua onomatopeica, una lingua poetica, una lingua molto che è dolce.
Ci fai sentire qualcosa?
Imatakutiki, come ti chiami? Per esempio, molto importante mi ha fatto ricordare la parola incontro. Incontro in quechua parire tinkunakui. Infatti, le persone quando si incontrano parlano, c'è un dialogo, formano la pace, l'armonia, prendono il caffè, prendono il tè, prendono la coca, perché la coca è una pianta medicinale, quindi è normale. È un incontro e una lingua incontrovole, armonia. Infatti il Papa Francesco insiste molto, l'incontro, il dialogo con le persone, il senso dell'ascolto dell'altro. E la ricerca.
Ci sarà una replica l'anno prossimo di questo ciclo di studi, anche perché sono 20.
Faremo, sì, sempre in collaborazione con la popolazione, con studenti e studiosi italiani e latinoamericani. Lo faremo questo, soprattutto fin quando Papa Francesco ci stia vicino a noi. E soprattutto faremo un corso più generale comunque il corso è aperto per tutti, credenti e non credenti. Missionari, studenti, non studenti, studiosi, e volontari che coloro che un giorno partiranno per l'America Latina. Quindi il corso è tutto aperto per tutti. Il corso è gratuito, anche vorrei sottolineare tutti i professori grandi vengono gratuitamente a contribuire a, questo centro culturale.
Come si dice incontro allora in quechua?
Tinkunakui.
E l'etimologia vuol dire?
Trovarsi.
Riconoscersi.
Riconosce, ecco, perché trovarsi si riconosce. Dialogando uno si riconosce, riconosce l'altro. E questa è la cosa più bella che c'è. Infatti il Papa Francesco, come un latinoamericano, va a trovare alle persone malate, bambini, giovani, faccia a faccia, senza il formalismo. Infatti le usi e costumi dell'America Latina sono... Tutte le porte sono sempre aperte, senza usare una rivale.
Grazie al professor Juan Valenzuela Vergara per questo impegno di quest'anno, per questo chiarimento. Allora, ci salutiamo nella lingua quechua.
Pajaricama, Laureta.
Pajaricama.
Pajaricama, hasta mañana. Arrivederci.
Ciao, ciao, grazie professore. Cari amici, oggi ci siamo lasciati guidare dal verbo riconoscere. Il bel racconto del Vangelo di Luca sui discepoli di Emmaus è stato ripreso di recente in udienza generale da Papa Francesco. L'importanza di riconoscere Gesù quando camminandoci accanto, inosservato, ci testimonia la speranza. L'importanza di andare avanti con coraggio nonostante le apparenti sconfitte. Pagine, Fogli, Parole in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì 7:05 e 17:35. E potete seguirci anche sul sito www.radiovaticana.va o sui nostri account Facebook e Twitter. E io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.